Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere ancora oggi nel nostro ultimo appuntamento di questa settimana insieme. Nello studio di Zaccaria siamo giunti al capitolo 8. Abbiamo visto ieri uno scorcio su ciò che Gerusalemme sarà in futuro. Nei versetti dal 9 al 19 abbiamo visto che Dio aspetta che la delegazione appena arrivata da Babilonia ascolti i profeti Aggeo e Zaccaria, nella prospettiva della gloria futura. Anche questa gente dovrà osservare i comandamenti. Solo perché non sono ritornati con il rimanente, questo non significa che siano esonerati dai comandamenti. Devono ascoltare Aggeo e Zaccaria. Vi ricordo che Dio ha portato prosperità alla nazione per un periodo di tempo. Certamente il grande giudizio li ha colpiti quando hanno rigettato il Messia. Tito, l'imperatore romano, ha distrutto Gerusalemme, ha disperso il popolo in tutto l'impero romano. Non sono mai tornati da quella dispersione, secondo la parola di Dio. E nonostante molti passi avanti per scongiurarlo, l'antisemitismo cresce, sembra, nuovamente in tutto il mondo. Dio dice: «Quando li salverò, li riporterò nel paese dove stanno per andare. Saranno una benedizione per il mondo». E credo che la nazione di Israele sarà il sacerdote per le nazioni pagane del mondo. Proseguiamo ora a leggere dal versetto 14 al 17 di Zaccaria, capitolo 8. «Infatti così parla il Signore degli eserciti. Così come io pensai di farvi del male quando i vostri padri provocarono la mia ira, dice il Signore degli eserciti, e non mi pentii, poiché egli dice a Mosè: io avrò misericordia di chi avrò misericordia, e avrò compassione di chi avrò compassione. Queste sono le cose che dovete fare. Dite la verità ciascuno al suo prossimo. Fate giustizia nei vostri tribunali secondo verità e per la pace. Nessuno trami in cuor suo alcun male contro il suo prossimo. Non amate il falso giuramento, perché tutte queste cose io le odio, dice il Signore». Infatti, così parla il Signore degli eserciti. Nota quanto spesso ricorre questa frase. «Così come io pensai di farvi del male quando i vostri padri provocarono la mia ira, dice il Signore degli eserciti, e non mi pentii». In altre parole, Dio dice: non ho cambiato opinione riguardo a questo. In questa sezione stiamo guardando avanti a ciò che Dio farà a Gerusalemme, la capitale di questa terra. Dio dice che niente può distoglierlo dal suo proposito. Intende fare questo, nella sua infinita e meravigliosa grazia. Scrivendo ai Romani, Paolo dice: poiché egli dice a Mosè: io avrò misericordia di chi avrò misericordia, e avrò compassione di chi avrò compassione. Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Mosè andò a Dio e pregò Dio che aveva intenzione di distruggere il popolo di Israele. Dio in effetti ha risposto: ti ascolterò, Mosè, ma non ti ascolterò perché sei Mosè. Mostrerò la mia misericordia e la mia grazia a coloro ai quali voglio mostrare la mia misericordia e grazia. Quindi non è lui che corre, colui che si attiene a un rituale oppure va a un sacco di culti in chiesa. È il Signore Gesù Cristo che mostra la sua misericordia. Amico, amica, possiamo dire con l'Apostolo Paolo che siamo quel che siamo per la grazia di Dio. Anche ai tempi di Zaccaria Dio dice a queste persone: non è perché avete osservato il rituale oppure perché avete omesso il rituale. Sia che lo facciate, sia che non lo osserviate, io vi mostrerò la mia misericordia. Ma questo non è fine a se stesso. Questo tempo di benedizione è una cosa minima, un esempio. Dio guarda attraverso i secoli e dice: verrà il giorno in cui tratterò nuovamente con voi, e in quel giorno farò una cosa gloriosa sulla terra. Ora, visto che saranno la testimonianza di Dio negli ultimi tempi, questo non significa che possono fare ciò che vogliono. La grazia e la misericordia di Dio si estende a noi, ma non significa che possiamo vivere uno stile qualsiasi di vita, anche se diverse persone la pensano così. Ascolta ciò che Dio dice ora. Queste sono le cose che dovete fare. Hai riposto la tua fiducia in Cristo come tuo personale salvatore? Allora sei salvo per grazia e misericordia. Ma aspetta un minuto. Dice: se mi ami, osserva i miei comandamenti. Giovanni 14, versetto 15. Se lo ami, osserverai i suoi comandamenti. Non osservi i suoi comandamenti in modo da essere salvato, perché sei stato salvato per grazia, per misericordia. L'obbedienza nella tua vita non aggiungerà niente alla tua salvezza. Dite la verità ciascuno al suo prossimo. I nostri sono tempi nei quali negli affari non ci si può basare sulla verità. La pubblicità è molto poco curata, sincera. Le notizie dei media non possono dipendere dal fatto di dover raccontare la verità. Anche i politici non brillano in questo campo. Sembrerebbe che non ci si possa fidare di nessuno, neppure degli educatori, né degli scienziati. In tutte queste aree oggi constatiamo che la verità non va più di moda. Vi era un tempo nel quale i ragazzi e le ragazze imparavano a scuola certi standard morali e uno di questi era di raccontare la verità, altrimenti eri un bugiardo. Non c'è ombra di dubbio su questo fatto. Fate giustizia nei vostri tribunali, secondo verità e per la pace. Sembrerebbe inutile una tale raccomandazione. I tribunali sono il posto più logico per fare e ottenere giustizia, ma colpisce ancora di più la precisazione, secondo verità. La cosa che dovrebbe motivare il giudicare è il raggiungimento della verità. L'altro motivo della giustizia praticata in modo sincero è la pace. Pace per chi giudica, sapendo di aver agito bene, e pace per chi ottiene giustizia. Nessuno trami in cuor suo alcun male contro il suo prossimo. Chi medita di far del male al suo prossimo non sarà sincero, non cercherà la pace nel giudicare, e per questo viene detto: non amate il falso giuramento, perché tutte queste cose io le odio, dice il Signore. In realtà, Zaccaria si sta nuovamente riferendo ai 10 comandamenti, e questi ci mostrano qualcosa delle cose che Dio odia. Non ci sono stati dati per salvarci, ma per mostrarci le cose nella nostra vita che Dio odia. Abbiamo tanti adesivi con la scritta «Dio è amore». Ciò è bello, Dio è amore, ma Dio odia anche. Se voi amate la verità, odierete la menzogna. Se amate vostro figlio, odierete un cane pazzo che viene su dal viale e morde vostro figlio. Uccidereste quel cane impazzito se amate vostro figlio. Dio odia certe cose. Vorrei vedere scritto questo in un posto bene in vista per voi. Dio odia la bugia. Dio odia la cupidigia. Odia un sacco di cose che il mondo oggi sta facendo. La parola del Signore degli eserciti mi fu rivolta in questi termini. Era il versetto 18 di Zaccaria, capitolo 8. Zaccaria lo dice nuovamente qui al versetto 18. Che ripetizione! Dio vuole farti capire che ha detto Lui queste cose. Continuiamo con il versetto 19. Così parla il Signore degli eserciti. Il digiuno del quarto, il digiuno del quinto, il digiuno del settimo e il digiuno del decimo mese diventeranno per la casa di Giuda una gioia, un gaudio, feste ed esultanza. Amate dunque la verità e la pace. Dio dice loro: non vi ho mai dato dei giorni di digiuno. Questi giorni di digiuno che avete istituito per osservare questo bel rituale, io lo tramuterò in un giorno di festa, in giorni di gioia, in giorni di amore, di verità e di pace. Queste sono cose che sono assenti nella nostra società, nella nostra cultura contemporanea. Non pensate che se tornassimo a insegnare i grandi valori biblici e morali che sono affermati nella parola di Dio, potremmo avere un effetto importante sulla nostra società di oggi? Alcuni di noi credono che sarebbe così. In effetti, sta dicendo: non voglio che veniate da me con una faccia lunga e uno sguardo pio, desidero che veniate a me con gioia. Amico, amica, un sacco di noi non gioiscono del fatto di essere cristiani come invece dovrebbero. Dio desidera che ci divertiamo. Io penso che un grande parco di divertimenti dovrebbe essere la chiesa locale. Non voglio dire che dovremmo avere un cortile per la pallavolo e altri divertimenti di questo tipo. No, intendo che dovreste venire tutti insieme per studiare la parola di Dio. E questo dovrebbe essere piacevole. E vi è qualcosa di sbagliato se lo studio della parola di Dio non è attraente. Poi il Signore dice ancora qualcosa. Versetti dal 20 al 23 di Zaccaria, capitolo 8. Così parla il Signore degli eserciti. Verranno ancora dei popoli e gli abitanti di molte città. Gli abitanti dell'una andranno all'altra e diranno: andiamo. Andiamo a implorare il favore del Signore e a cercare il Signore degli eserciti. Anch'io voglio andare. Molti popoli e nazioni potenti verranno a cercare il Signore degli eserciti a Gerusalemme e a implorare il favore del Signore. Così parla il Signore degli eserciti. In quei giorni avverrà che 10 uomini di tutte le lingue delle nazioni piglieranno un giudeo per il lembo della veste e diranno: noi verremo con voi perché abbiamo udito che Dio è con voi. Questo guarda al fatto che Gerusalemme un giorno diventerà la capitale della terra, non solo politicamente, ma anche la capitale religiosa. Guarda avanti verso il tempo, che chiamiamo millennio. Verranno. Questo è futuro. Molti popoli e nazioni potenti verranno a cercare il Signore degli eserciti a Gerusalemme. È chiaro per me che non intende un'altra città, intende proprio Gerusalemme. Verranno a implorare il favore del Signore. Francamente, Gerusalemme non è un posto ideale per andare a pregare, non è affatto così oggi. In effetti, vedi, molta religione manifestata lì, ma poco cristianesimo rispetto ad altre parti. Ma diventerà il centro del governo di Dio durante il millennio. Mi sono riferito al secondo capitolo di Isaia in precedenza, e vi sono molti altri passi biblici come questo. Questo illustra come mai è così importante studiare il libro di Zaccaria. Molti studiano il libro di Daniele, ma non c'è altrettanto interesse per Zaccaria. Eppure, queste profezie vanno studiate insieme, si completano, chiariscono l'una con l'altra. Molti sono convinti che Dio abbia chiuso con Israele, e così si troverebbero in difficoltà con lo studio di Zaccaria, perché lui rende chiaro che Dio non ha concluso le cose con Gerusalemme, non ha concluso le cose con la nazione di Israele. In quei giorni. E quali giorni? Questa è l'espressione che troviamo sempre di nuovo nelle scritture, in quel giorno o in quei giorni. Questo è il millennio che si sta avvicinando. La grande tribolazione è in effetti solo l'inizio, sfocia nella venuta di Cristo, nel regno di mille anni, che è il cosiddetto millennio. Il millennio, da parte sua, sfocia nel regno eterno di Cristo su questa terra. In quei giorni avverrà che 10 uomini di tutte le lingue delle nazioni piglieranno un giudeo per il lembo della veste e diranno: «Noi verremo con voi perché abbiamo udito che Dio è con voi». Dio ha concluso con gli ebrei? Nel millennio la Chiesa sarà stata rimossa dalla terra. Vedete, la Chiesa non poteva essere qui in un periodo come questo. Queste persone di diverse lingue rappresentano il fatto che le nazioni dei gentili in quei giorni troveranno Gerusalemme molto attraente e andranno lì. Perché? Perché il Signore Gesù sarà lì. Il tempo millenniale sarà lì e sarà il luogo per adorare. Siamo arrivati alla fine dell'interludio storico e ora entriamo nella terza e ultima grande divisione, che io chiamo oracoli profetici. Ho diviso quest'ultima sezione finale in due parti. Il primo oracolo tratta gli aspetti profetici che sono connessi con la prima venuta di Cristo, capitoli dal 9 all'11. Il secondo oracolo tratta gli aspetti profetici che sono connessi con la seconda venuta di Cristo, capitoli dal 12 al 14. Vedremo che questa nuova divisione ripercorre lo stesso terreno sul quale si basavano le 10 visioni, ma l'approccio è da un altro punto di vista. Inizia con i figli di Israele ai tempi di Zaccaria, quando erano un piccolo rimanente scoraggiato che cercava di ricostruire il Tempio. Dio ha suscitato Aggeo e Zaccaria per incoraggiarli a ricostruire il Tempio. Zaccaria inizia con la scena locale, contemporanea. Poi si sposta verso il futuro immediato, quando loro avrebbero sperimentato per un periodo la benedizione del Signore. Poi si sposta ancora avanti nei secoli. Dio ha un piano e un proposito, la venuta del Messia. Vedremo le due venute del Messia, la prima volta come Salvatore e la seconda volta come Sovrano. La prima venuta aveva in vista la croce, la sua seconda venuta aveva in vista la corona, il regno. Primo oracolo, giudizio sulle nazioni gentili. Nei primi 8 versetti leggiamo del giudizio sulla nazione gentile che fu compiuta da Alessandro il Grande, una sezione incredibile. Ai giorni di Zaccaria, alcune persone avrebbero potuto diventare troppo ottimiste. Avrebbero potuto dire: «Bene, questo sarà il millennio ora che siamo tornati nel nostro paese e abbiamo ricostruito il Tempio». Quindi Zaccaria gli dice: «No, nel futuro verrà un altro sovrano che regnerà sul mondo». E vedremo il contrasto fra quel sovrano del mondo e quello che Dio manderà sulla terra per la prima venuta. Il sovrano del mondo è Alessandro il Grande, un uomo arrogante, insolente, altamente vanitoso, ma probabilmente il generale più brillante che il mondo abbia mai visto. Non solo è stato un leader militare tremendo, ma era anche un leader politico veramente di spicco. Aveva certamente un carisma e moltitudini lo hanno seguito. Veniamo quindi al versetto 1 di Zaccaria, capitolo 9. Oracolo. La parola del Signore va contro il paese di Adrak e si ferma sopra Damasco, poiché il Signore ha l'occhio su tutti gli uomini e su tutte le tribù di Israele. Oracolo, abbiamo letto, la parola del Signore. Questa parola, oracolo, significa un giudizio di Dio. Alessandro il Grande era involontariamente lo strumento del giudizio di Dio. Le sue forze soggiogarono il paese di Adrak, prendendo la città chiave, Damasco e Hamat. Damasco era la capitale della Siria e lo è ancora oggi. Le città menzionate nei versetti dall'1 al 7 tracciano la marcia della grande armata di Alessandro verso la terra promessa. Ora è storia. Ma quando fu scritta era profezia. Il suo adempimento letterale ne fa uno dei più notevoli resoconti che troviamo nella parola di Dio. Questo disturba talmente teologi liberali che cercano di spostare il momento della scrittura di Zaccaria ai tempi di Alessandro il Grande. Alessandro ha lasciato l'Europa e si è diretto verso l'Asia Minore, la moderna Turchia, e ha preso una città dopo l'altra. Era un uomo crudele e brutale, però dobbiamo capire che egli aveva un'armata di solo 50.000 uomini e che a quei tempi era abbastanza poco. Quindi non poteva lasciare nessuno dei suoi uomini a controllare le città che aveva conquistato. Doveva distruggerle, oppure indebolirle a tal punto che non potessero attaccarlo da dietro. Alessandro il Grande ha distrutto molte di queste città che sono menzionate qui di seguito. È interessante notare che Alessandro, brillante com'era, è morto di alcolismo all'età di 32 anni, all'incirca la stessa età del Signore Gesù. Nel libro di Daniele, l'impero greco-macedone è rappresentato come il terzo grande impero mondiale di Daniele, capitolo 2. La pantera di Daniele, capitolo 7, il grossolano capro di Daniele, capitolo 8. Il capro è l'impero greco-macedone e il corno è Alessandro il Grande stesso. A conclusione di oggi vi leggo i versetti dal 2 al 7 di Zaccaria, capitolo 9. Li leggiamo tutti e poi li riprenderemo man mano la prossima volta. Essa si ferma pure sopra Amat, ai confini di Damasco, su Tiro e Sidone, perché sono così sagge. Tiro si è costruita una fortezza, ha ammassato argento come polvere e oro come fango di strada. Ecco, il Signore si impadronirà di essa, getterà la sua potenza nel mare, ed essa sarà consumata dal fuoco. Ascalon lo vedrà e avrà paura, anche Gaza, e si torcerà dal gran dolore. E così Ecron, perché la sua speranza sarà delusa, e Gaza non avrà più re, e Ascalon non sarà più abitata. E io annienterò l'orgoglio dei Filistei, toglierò il sangue dalla bocca del Filisteo, e le abominazioni dei suoi denti. Anche lui sarà un residuo per il nostro Dio, sarà come un capo in Giuda, ed Ecron come il Gebuseo. Bene, mi fermo qua con la lettura di questo brano, lo commenteremo, come vi dicevo, lunedì prossimo, quando avremo l'occasione di risentirci. Appuntamento allora lunedì. Intanto, un buon weekend, un buon riposo. Ciao.